Mettetevi le cuffie e alzate il volume. Sta per iniziare un viaggio nel meraviglioso mondo della biologia. A tutta scienza, un podcast di Massimiliano Cerra.
Vogliamo solo parlare con te, non vogliamo farti male.
Dove mi trovo?
Lo riconosci? Lo riconosci questo?
No. Noi ti vogliamo aiutare, ma per farlo dobbiamo capire come ucciderlo.
Perché sono legato? Perché sono legato? Perché Ehi. Sono legato? Perché Ehi. Sono legato? Ehi. Perché sono legato? Perché sono legato?
Lasciatemi!
Permettetevi di ringraziarvi ancora una volta. La settimana scorsa, A Tutta Scienza ha segnato i 3.500 download. Significa che 3.500 persone hanno ascoltato il podcast e quanto ho registrato. Ne sono onorato. Grazie ancora di cuore. Dopo A Tutta Scienza parte 2, avevo annunciato che non ci sarebbe stata una A Tutta Scienza parte 3. E così è e sarà. Ma ho sin da subito detto e scritto sui social che ci sarebbero potute essere delle puntate speciali su vari argomenti, magari dislocate nel corso del tempo. Chi ha seguito il podcast e chi mi segue sui social sa che ad ogni puntata delle due stagioni precedenti ho cercato di associare un tema cinematografico, o più nello specifico un film che ha fatto da incipit all'argomento o anche da contorno. Adesso è arrivato il tempo di una nuova pubblicazione. E quale migliore occasione della concomitanza dell'uscita della quarta stagione di Stranger Things?
Mi trovo nel sottosopra. Ci siete mai stati? Avete mai visto una serie su Netflix? Non abbiate paura. È un po' buio come i tempi che stiamo vivendo. Ma dovremmo riuscire a farcela e a ritornare nel mondo normale. Solo e se riusciremo a superare questa febbre, che è l'argomento di questa puntata speciale.
In A Tutta Scienza parte 1 vi ho parlato del nostro sistema immunitario e vi ho spiegato come i nostri globuli bianchi interagiscono tra loro e contro i patogeni al fine di proteggerci da infezioni più o meno importanti. L'esercito che ci aiuta è formato da tutta una serie di piccole celluline e di meccanismi molecolari assai sofisticati. Ma a supporto della battaglia c'è un sistema piuttosto rudimentale che interviene quasi immediatamente, appunto l'innalzamento della nostra temperatura corporea. Prima di capire come la febbre gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita, è necessario fare un breve passo indietro e segnare la differenza tra noi animali omeotermi e animali ectotermi. L'omeotermia è la condizione caratteristica di tutti quegli animali in grado di mantenere costante la propria temperatura corporea. Ovvero, se fuori, come adesso, ci sono 40 gradi, l'essere umano, ma anche i cani o i gatti, ha un meccanismo di regolazione interna, una sorta di termostato, che mantiene la temperatura corporea ad una media di 36 gradi centigradi. Se fossimo a meno 20 gradi, funzioneremmo allo stesso modo. L'ectotermia, invece, è la condizione degli organismi viventi la cui temperatura corporea dipende dall'ambiente esterno. Ad avere questa caratteristica sono gli invertebrati, i pesci, gli anfibi e i rettili. Noi siamo omeotermi, quindi, manteniamo la nostra temperatura costante. Ma che succede quando il nostro corpo si accorge di essere stato invaso da un esercito nemico pronto a replicarsi e a diffondersi in ogni dove? In cosa consiste la febbre? La febbre è un aumento della nostra temperatura corporea di qualche grado rispetto alla temperatura basale, generalmente di 2-3 gradi. È un meccanismo positivo, badate bene, non negativo. E ora scopriremo perché.
Yay!
Sì, ma se non supera i 40 gradi è per lungo tempo. Individuiamo prima gli attori di questa puntata. Il termostato in questione è l'ipotalamo. L'ipotalamo è un'importantissima struttura dell'encefalo situato appena sotto il talamo e che dirige l'attività dell'ipofisi, ovvero la ghiandola che produce il TSH e che a sua volta agisce sulla tiroide. Ha le dimensioni di una mandorla ed è un concentrato di nuclei e terminazioni nervose. Inoltre è deputato a regolare il senso di sete attraverso un controllo dei livelli di acqua presenti nel nostro corpo, a regolare l'appetito, il senso di sazietà e svolge un ruolo fondamentale nella regolazione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Quando il nostro termostato decide di alzare la temperatura? Quando incontriamo la nostra amata o il nostro amato? Scherzo. La temperatura corporea è regolata dall'equilibrio tra termogenesi e termodispersione, cioè tra la produzione e la conseguente cessione di calore da parte del corpo all'ambiente esterno. Il nostro organismo produce continuamente calore, la termogenesi, come sottoprodotto delle trasformazioni chimiche che avvengono continuamente in tutte le cellule, il cosiddetto metabolismo. Se il calore prodotto non fosse eliminato, disperso, durante il riposo muscolare o in condizioni ambientali normali, la temperatura media del nostro corpo aumenterebbe di circa 1,5 gradi centigradi ogni ora. L'organismo riesce a mantenere un equilibrio dinamico tra ingresso, termogenesi e assorbimento, e uscita di calore, termodispersione, principalmente mediante l'evaporazione di acqua dalle mucose, favorita anche dalla respirazione, e tramite la sudorazione. Per questo, la temperatura corporea si mantiene costantemente intorno ai 36,5 gradi, in quanto il corpo elimina tanto calore quanto ne assorbe e o produce. Durante la febbre, il bilancio rimane leggermente sproporzionato verso l'accumulo di calore. L'alterazione della temperatura è causata da uno spostamento a valori patologici del sistema di regolazione ipotalamico, che subisce l'influenza di mediatori chimici endogeni, molecole chiamate citochine pirogene. Le citochine pirogene sono prodotte dai granulociti, una classe molto complessa di globuli bianchi in risposta ad altre molecole pirogene, ma esogene, ovvero introdotte dall'esterno con gli agenti patogeni come batteri e virus. Quindi, per intenderci, sul campo ci sono le molotov gettate dai microbi, i nostri globuli bianchi con il loro radar rilevano questi focolai e rispondono inizialmente con altre bombe incendiarie, che a loro volta determinano l'incendio devastante denominato febbre, agendo quindi sull'ipotalamo che alza la temperatura. Ma come fa l'ipotalamo a far aumentare la nostra temperatura corporea? Mica la carbonella. I neuroni ipotalamici sono tarati ad una temperatura superiore ai 36 gradi centigradi e innescano delle reazioni che determinano l'aumento della temperatura corporea. Spasmi muscolari involontari, cioè i cosiddetti brividi, attivazione del sistema ortosimpatico che provoca la vasocostrizione periferica, la stimolazione della tiroide affinché venga attivato il metabolismo basale. A livello del muscolo, quindi, si ha una contrazione involontaria, ma anche l'attività di cascate di segnalazione intracellulari, cioè di comunicazioni all'interno delle cellule, determinando dei mitocondri poco efficienti. Cioè le nostre centrali elettriche abbassano un po' la tensione, ma con maggior produzione di calore in ogni miocita, ovvero in ogni cellula muscolare. Tutto dipende dal nostro tessuto muscolare. E sostanzialmente a cosa serve la febbre? Come prima cosa, numerosi patogeni non riescono a replicarsi e a sopravvivere a temperature intorno ai 38-39 gradi, il che vuol dire che all'aumentare della temperatura corporea, e quindi con la comparsa della febbre, corrisponderà un graduale processo di eliminazione dei virus e dei batteri che hanno innescato l'infezione. Pensate a una cosa tanto banale quanto importante. Perché quando prendiamo freddo spesso può venirci il raffreddore? Nella nostra rinofaringe vivono numerosi virus, tra cui il rinovirus. A temperature accettabili, anche d'inverno, essi rimangono innocui o inattivi. Se invece esponiamo la nostra rinofaringe a basse temperature o a folate di vento freddo, essi si attivano e causano quello che chiamiamo raffreddore comune. Altresì, il nostro sistema immunitario trae giovamento dalle temperature più alte perché vengono attivate a cascata una serie di segnali molecolari che servono come fucili con laser di precisione nella guerra contro i patogeni. Nello specifico si attivano i linfociti TCD8, che sono in grado di distruggere per esempio le cellule cancerose o le cellule infettate dai virus, proprio perché questi virus le utilizzano per replicarsi. L'aumento della temperatura corporea stimola inoltre i neutrofili, che sono gli unici tipi di cellule del sistema immunitario in grado di attaccare selettivamente i batteri. Infine, con la temperatura più alta si attivano tutta una serie di enzimi che rendono l'ambiente corporeo ostile per i microrganismi ostili. Durante la febbre, inoltre, il nostro organismo aumenta la produzione di muco che serve a intrappolare i batteri e ad aumentare l'attività dei batteriofagi, deputati allo smaltimento proprio di questi microrganismi ostili. Avere la febbre, quindi, non è affatto un evento fisiologico negativo, è positivo proprio perché ci aiuta a mantenere alto il livello della battaglia e a sconfiggere i patogeni per liberarci di essi. È da considerarsi negativa, e sempre sotto osservazione del proprio medico, qualora essa superi una certa intensità e qualora la sua durata vada oltre una tempistica stabilita in base al tipo di infezione che c'è.
Sentite? Dove sono? Mi sentite? Non mi trovo. È stato un piacere per me parlarvi di questo argomento e spero vi sia piaciuto. Io sono ancora intrappolato nel sottosopra, sperando di poterne uscire presto. Mi auguro possiate passare una bella estate, lontana dai patogeni, e godervi questo fine stagione di Stranger Things 4 senza febbre. Alla prossima!